Bentornati sulle frequenze di Radiofonica e bentrovati a Progressivamente. Qui ancora Serena, pronta a prendervi per mano per accompagnarvi a prendere il primo volo per la terra del prog. Innanzitutto sfatiamo qualche preconcetto. Chi lo dice che il progressive è una musica per fricchettoni? E chi lo dice che bisogna essere svalvolati? E chi lo dice che bisogna essere per forza pacifisti? Vi dimostreremo che è tutt'altro che così. Una nuova puntata, un nuovo tema, nuove emozioni, una nuova storia. Quindi lasciamo le impressioni dietro le spalle e ci rimettiamo in viaggio. Abbandoniamo i meravigliosi anni 70, sorvoliamo gli intrepidi anni 80 e ci avviciniamo alla contemporaneità. Oggi vi porterò a scoprire le nuove frontiere del prog. Tra il 90 e l'attualità, infatti, rinasce e si rigenera un genere che aveva rappresentato il limite estremo della sperimentazione musicale, che sembrava in un certo senso inimitabile né riproponibile. La complessità della realtà porta gli artisti e i pensatori a cercare nuove espressioni, estremizzando l'estremismo. E parlando di estremismi, iniziamo proprio con un pezzo a cui sono legata intimamente, che interpreta la mia necessità di estremismo, di intimità, un perfetto capolavoro di tecnica, melodia e, perché no, violenza. E siccome ogni tanto fa bene anche essere incazzati, vi mostriamo l'altra faccia del Peace and Love. Questa è S-Drain, dei Liquid Tension Experiment, dall'album omonimo, volume 2 del 1999, ad un passo dalla catastrofe. We'll be right back. Acid rain è una pioggia acida, una specie di favola che, come avete potuto sentire, non presenta un testo, non ha un testo, non c'è una voce, è un album tutto strumentale, quello da cui viene estratta, che è appunto Liquid Tension Experiment volume 2, ed è un album che nasce dall'idea dell'etichetta Magna Carta, che come in altre occasioni aveva proposto a dei musicisti di formare un supergruppo che andasse ad estinguersi dopo le registrazioni, creando una sorta di miscela effimera ma di impatto sicuramente fortissimo. E praticamente questa scelta, questa diciamo scrematura del personale che doveva partecipare a questo progetto effimero fu diciamo data in mano a Mike Portney, che è appunto il batterista dei Dream Theater, uno dei gruppi storici, probabilmente il gruppo più rappresentativo del progressive contemporaneo, del prog metal, come molti lo vogliono definire. E appunto Mike Portney avanzò, ecco, l'ipotesi di questo progetto a Petrucci, che è appunto il chitarrista dei Dream Theater, e poi espanse anche appunto l'invito, potremmo dire, a Jordan Rades, che proveniva da Dixie Dregs ma che era appena entrato nei Dream Theater, e a Tony Levin, che invece lo ricordiamo appunto come bassista dei Pink Floyd, dei King Crimson, di Peter Gabriel, quindi sicuramente un musicista progressive a tutto tondo. E questo diciamo progetto che in un certo senso, pur non avendo un tema, pur non presentando testi, quindi non avendo un tema diciamo concettuale, sicuramente presenta un tema melodico, nel senso vi è appunto un filo conduttore, ecco, che muove i pezzi, e i titoli sono secondo me abbastanza esplicativi proprio delle caratteristiche poi musicali e melodiche dell'album stesso. Acid Rain, infatti pioggia acida, apre l'album, un album come dicevamo del 1999, quindi ad un passo dalla catastrofe, nel senso ad un passo appunto dai nuovi anni, che appunto come dicevamo presenta un mix finissimo di talento e natura sperimentale che si fondono per produrre quello che potremmo definire un masterpiece, cioè un capolavoro, la creme della creme del progresso contemporaneo. È un album appunto che ti prende per la gola e che ti tiene in sospensione, in tensione, ecco perché Liquid Tension Experiment, come cita appunto il titolo del progetto stesso, fino a che la stravaganza non è completa. È sicuramente un album estremo, visto che stiamo parlando di estremismi, ho pensato appunto di aprire questa puntata proprio con questo pezzo che pur diciamo rappresentando, come dicevamo, un estremismo a livello musicale, scorre veloce, ecco, ci bagna proprio come una pioggia, come un evento atmosferico che non possiamo appunto controllare e che in un certo senso si riversa su di noi. E questa diciamo questo scrosciare, ecco, del pezzo è evidente anche nelle modalità di scrittura, nella modalità in cui è stata scritta. Sappiamo infatti che è stata scritta in circa 2 ore e rappresenta forse l'essenza di questo disco, ma anche un po' diciamo di tutto il prog, di tutto il progressive contemporaneo, logicamente moderno. Questi musicisti non inventano un genere dal nulla, nel senso che per arrivare, ecco, a queste sonorità così complesse, a questi estremismi musicali, dobbiamo appunto tornare indietro nel tempo e dobbiamo rifarci a gruppi importanti, a gruppi sicuramente essenziali, ecco, per la musicalità poi degli anni 90 e la musicalità contemporanea. Le radici delle musicalità che svisceriamo oggi risiedono in quello che abbiamo definito nella scorsa puntata il prog puro, il prog delle impressioni, rivisitato però attraverso la forza delle nuove sonorità elettriche che si sono sviluppate negli anni 90, dal rifiuto della superficialità intrinseca della sfera culturale e artistica degli anni 80. Gli anni 90 portano con loro una rabbia diversa, sicuramente una rabbia che non implode e che non sfoga. Sono gli anni a livello musicale, per esempio, del grunge e del metal, sono gli anni della scomparsa delle icone, della perdita dei valori, sono gli anni delle stragi inspiegate e inspiegabili, delle guerre civili balcaniche, per esempio, dei fallimenti del ripristinare regimi comunisti ormai perduti. Quindi sono anni di guerre e di distruzioni, ma sono anni in cui, diciamo, si prende in mano un'evidenza, il fatto appunto che dalla storia non si è imparato molto. Ecco perché sono anni sicuramente incazzati e di brutto, ma sono anni inermi e in un certo senso vittime, ecco, di quel processo poi di globalizzazione di cui purtroppo noi stessi siamo vittime. Quindi sono anni sicuramente molto, molto moderni, nel senso molto vicini alla nostra attualità. Alla base del nuovo genere sta tutto ciò, per esempio stanno i Metallica, ma stanno anche e soprattutto i Rush, un gruppo canadese che apre la strada al prog contemporaneo. È un gruppo che ha sempre avuto attività dagli anni 70 in poi, tant'è vero che l'attività di questo gruppo può essere diciamo suddivisa in vari cicli, dove appunto ogni ciclo mantiene un genere determinante e delle caratteristiche specifiche che poi piano piano si modificano e confluiscono, ecco, nel nuovo ciclo. Quindi c'è appunto un ciclo, potremmo dire, fortemente hard rock, che viene seguito proprio da un ciclo progressive rock, un ciclo, diciamo, new wave, fino appunto a un ciclo diciamo più pop, più moderno, fino a un ritorno all'hard rock in chiave moderna. Quindi facciamo, ecco, un passo indietro, torniamo agli anni 80 e diciamo andiamo a vedere diciamo quelle sonorità, ecco, che possono diciamo stare alla base, ecco, di un pezzo come quello che abbiamo appena sentito. Cioè cerchiamo di capire da dove proviene questa confusione, questo caos apparente musicale, e andiamo a vedere appunto il cambio, ecco, che i Rush stessi subiscono e si autoinducono, potremmo dire, negli anni 80, che appunto prevedono un cambiamento di sound che era stato in un certo senso accolto con dispiacere dai fan del prog più puro, che conoscevano i Rush già da prima per album come per esempio Fly By Night. E quindi vediamo appunto come si modifica, ecco, il suono degli anni 80, presentando un pezzo che traiamo da Moving Pictures del 1981, un classico album rock che divenne sicuramente il maggior successo della band negli Stati Uniti. Entrò in classifica al terzo posto e rimane il più popolare tra gli album in studio del gruppo. Addirittura diviene 4 volte platino per 4 milioni di copie vendute. Il pezzo che vi andiamo a presentare è un pezzo, a mio avviso, veramente incontenibile. Si intitola YYZ ed è un pezzo che addirittura viene nominato come Best Rock Instrumental al Grammy del 1982, ma viene sconfitto da Behind My Camel dei Police. Ed è interessante perché nasce praticamente dalla trasposizione in codice Morse del codice di identificazione IATA dell'aeroporto di Toronto. Sono canadesi, quindi giustamente a volte un po' di sano amore per il proprio paese diciamo lo possiamo anche accettare, e tecnicamente quindi possiamo dire di trovarci di fronte ad una prova impeccabile. La pulizia nell'esecuzione, i continui cambi di ritmo sono inframmezzati nella prima parte da una serie di mini assoli alternati di batteria e basso, eseguiti appunto magistralmente nonostante la loro grande difficoltà, mentre nella seconda, diciamo, prevale non solo con lo assolo ma durante tutto il pezzo la chitarra di Alex Lifeson, anche egli perfetto in quanto a esecuzione. Quindi vi lasciamo appunto a questo pezzo, che anch'esso appunto senza testo, quindi senza voce, cosa non tipica per i Rush, però sicuramente in questo pezzo funziona. YYZ, Rush, Moving Pictures, 1981. Questa breve parentesi degli anni Ottanta ci permette quindi di delineare in un certo senso le caratteristiche musicali del genere che poi si sviluppa intorno agli anni 90 e che arriva fino ai giorni nostri. Innanzitutto abbiamo visto che gli elementi del rock progressive metal sono diciamo, molto legati a quello che abbiamo definito il progressive puro, quindi assistiamo a molte contaminazioni, soprattutto con la musica classica e con diciamo, le dissonanze del jazz, con i ritmi e i tempi sincopati della fusion, e allo stesso tempo troviamo una sorta di rumorosità, ecco, che magari non era presente in quello che abbiamo definito il prog puro, il prog delle origini, che però viene in un certo senso livellata dal forte virtuosismo e dallo sviluppo, ecco, di un'effettistica particolare, soprattutto relativamente ai suoni delle chitarre elettriche e delle tastiere. Abbiamo notato appunto che manca la tipica struttura strofa ritornello, proprio come succedeva precedentemente. I brani si appoggiano su un utilizzo molto frequente dei tempi dispari e quindi diciamo possiamo in un certo senso delimitare, proprio guardando le origini del prog contemporaneo, questo genere, pur rimanendo in un certo senso con dei dubbi. Vi sono infatti dei dubbi diciamo, il fatto di considerare pienamente progressive o meno alcune band, come per esempio gli Angra o i Symphonix, per via di uno stile basato principalmente su ritmiche estremamente veloci, appunto speed, e l'uso di sonorità neoclassiche. Talvolta infatti vengono considerati appartenenti al genere dello speed metal, anche se fanno parte di un ceppo più evoluto, diciamo, e meno vincolato dai suoi canoni. Quindi non è comunque facile stabilire queste questioni strettamente musicali. Ecco perché vi presentiamo il prossimo pezzo, tratto da Holy Land del 1996. Loro sono gli Angra, un gruppo appunto considerato speed metal o speed prog metal, e perché appunto lo si include in questa diciamo in questa carrellata, proprio perché le influenze carioca sono appunto brasiliani presenti in modo massiccio, quindi queste influenze folk rendono questo album in un certo senso progressive, o almeno il più progressive della loro carriera. Quindi vi lasciamo a questa sonorità e deciderete voi. Angra, Holy Land, 1996, Silence and Distance. Passiamo all'Italia, anche questa volta non posso dimenticare la sfera progressiva italiana. Vi presento un altro pezzo abbastanza rapidamente. È un pezzo di un tastierista palermitano che presenta un bilanciamento perfetto tra gusto, tecnica e sentimento. È un album che vede la partecipazione di grandi musicisti italiani e stranieri, però è disponibile esclusivamente sul MySpace. Il suo nome è Alex Argento, l'album è Ego, o Ego, come meglio si crede, e ve lo presento perché questo ragazzo, diciamo, in un certo senso racchiude tutta la storia, ecco, del progressive, dalle origini ai nostri giorni. Secondo me è veramente un talento da italiano, per cui vi do questa chicca e vi presento il pezzo che è appunto Vibration, dall'album Ego del 1997, no, ho sbagliato, scusate, del 2007. occasionalmente nascono opere diciamo diverse dal resto, dal contesto, che si rifiutano di essere costrette entro forme predefinite, che sfuggono alle definizioni con incrollabile caparbietà e si lasciano accostare solo da altri frutti del genio, spesso differenti nella natura ma pari nel valore. Questa elitaria categoria è formata da quei lavori che, si dice, non adattandosi a alcun genere, finiscono per crearne uno nuovo. Artisti come Alex Argento, quindi artisti, come dicevamo, che producono le loro opere negli anni, nella prima decade del 2000, infatti siamo appunto nel 2007, sono sicuramente artisti che risentono di opere quali quella che vi stiamo per proporre, che è un'opera fondamentale, quella dei Dream Theater, appunto, Images and Words, cioè immagini e parole, e un album appunto che nasce nel 1992 e che può appunto iscriversi in queste opere, potremmo dire, geniali. Questo album è sicuramente un album perfetto, ecco, diciamo, è un album, il primo vero esempio, ecco, di progressive metal in senso compiuto, nonché uno dei dischi heavy metal più rappresentativi degli anni 90. Vince il disco d'oro negli Stati Uniti, vende complessivamente 2 milioni di copie nel mondo e diciamo, raccoglie, ecco, l'eredità dei Rush, dei Genesis, ma anche dei Pink Floyd, dei Metallica, dei Deep Purple. Hanno creato, potremmo dire, un capolavoro assoluto, mai più eguagliato e neppure lontanamente. Quando la musica finisce, resta soltanto l'impressione di aver sfiorato per un attimo l'infinito, insieme con la consapevolezza dell'irripetibilità di una simile esperienza. Sopravvive anche la voglia di riascoltare ogni singola nota dal principio per provare a capirne gli inesauribili segreti, una voglia che resiste al tempo senza mai trovare, diciamo, una piena soddisfazione. Sono, potremmo dire, alla perfezione, quindi attenzione, ecco, a criticarli, perché molti pensano che un gruppo tecnico possa essere insipido ed effimero. Nel pianeta Dream Theater non esiste nulla di tutto ciò: il feeling, la creatività e la conoscenza musicale che ha questa band è invidiata da tutti. Quindi ascoltare per credere e per andare nel paradiso musicale. Quella che vi presentiamo è Take the Time, cioè cattura il tempo, appunto afferra il tempo, e richiama sicuramente anche la complessità, ecco, musicale, melodica di questa, diciamo, di questo pezzo, che in un certo senso, ecco, si muove attraverso il tempo e gioca con il tempo proprio attraverso l'utilizzo di tempi dispari e di diciamo atmosfere assolutamente particolari. Quindi ora ve la presento, poi magari ne parliamo un po' dopo. Take the Time, Images and Words, 1992 stavolta, Dream Theater.
perso la vista.
Ci vedo di più.
The Time, ovvero il nuovo significato della parola progressive. Gli strumenti si amalgamano in una sinfonia perfetta e dalle molteplici cromature che giunge all'orecchio sorprendentemente leggera e dannatamente piacevole. Si toccano molti generi senza che però se ne possa trovare uno definitivo e predominante. E tutto ciò appunto si sciorina, potremmo dire, su una sezione ritmica che è da mozzare il fiato. Take the Time è una canzone dallo schema libero e di lunga durata, il primo brano del disco che rispecchi semplicemente ed esplicitamente gli schemi del progressive e che non si concede a tentativi, potremmo dire, di semplicità. Come dicevamo, alterna diversi stili, si passa dal simil funky della prima strofa ad un pre-ritornello con sonorità che mischiano il blues e la fusion, il ritornello per via di una cassa martellante in 12 ottavi e la voce che fluttua su registri molto acuti si avvicina molto, potremmo dire, agli schemi dello speed metal. Durante la sezione strumentale vi sono dei passaggi all'unisono costruiti su scale blues, quindi sicuramente ci sono, ecco, un amalgama, come dicevamo prima, di generi che sta anche alla base appunto del concetto, della forma mentis, ecco, del progressive. È l'unica canzone del gruppo il cui testo è stato scritto da tutti i componenti separatamente e infatti, ad esclusione del ritornello, sempre uguale, presenta appunto sezioni cantate completamente diverse tra di loro. Questo perché ogni componente, diciamo, aveva, ecco, il compito, e questa è una piccola curiosità, di scrivere una strofa in cui esprimere le, diciamo, sue sensazioni riguardo agli anni passati, ecco, per appunto take the time, cioè per catturare il tempo e quindi per suonare insieme. È interessante ad un certo punto notare che compare un sample in italiano preso dal film Nuovo Cinema Paradiso, che dice: ora che ho perso la vista ci vedo di più, e segue appunto la frase I can see much more, much clearer now I'm blind, in una sorta di rinascita individuale, spirituale, proprio attraverso il tempo. Velocizziamo, ecco, la nostra carrellata, passando invece a un altro estremismo, che è quello del progressive power metal, cioè una miscela tra il veloce progressive metal e il potente power metal, che si esprime nei brani dei Symphonics del 1997, il pezzo che segue, tratto da The Divine Wings of Tragedy, Out of the Ashes, e vi lasciamo appunto con questo nuovo estremismo e questa nuova sonorità. Abbandoniamo le sonorità power, quindi le nuove frontiere del genere indefinibile e inafferrabile che appunto a volte è il prog, e ci concediamo appunto una un'estrema dolce parentesi musicale, che è Kiko Loureiro, attuale chitarrista degli Angra, il gruppo brasiliano appunto di cui prima abbiamo parlato, con l'album appunto No Gravity del 2005, un album estremo per tecnicismo, ma allo stesso tempo appunto per dolcezza, melodicità. Sulle note morbide che le mani di Kiko producono, quindi raffreddiamo il calore attraverso il quale siamo passati e ci riprendiamo quella sfera sentimentale che le sonorità più cupe nascondono, ma che è certamente chiusa in ogni amante della buona musica. Kiko è un chitarrista giovanissimo, chitarrista brasiliano nato nel 1972, che studia appunto su i pezzi di Van Halen, Jimmy Page, Jimi Hendrix e Randy Rhoads. Entra appunto a far parte degli Angra nel, diciamo, a 19 anni, quindi ancora giovanissimo, dove appunto suona ancora oggi, e è sicuramente un artista completo, soprattutto perché riesce, ecco, a mescolare appunto le sonorità brasiliane, quindi le sonorità folk, con delle note dissonanti, delle alterazioni dell'accordo, riproducendo quindi in un certo modo sì le sonorità tipiche brasiliane, ma anche sonorità completamente nuove. Quindi con Kiko Loureiro e No Gravity, appunto il pezzo No Gravity tratto da l'album omonimo, e con leggerezza estrema ci ritroveremo su queste stesse frequenze la prossima settimana. Stay prog.